Vogliamo abbracciare forte tutti i nostri fratelli, le nostre sorelle e quanti questa sera ancora una volta ascolteranno la parola di Dio. Mi faceva riflettere la preghiera del nostro fratello Andrea, credo che stava citando 2 Timoteo capitolo 3, 16-17, dove l'Apostolo Paolo ci fa vedere il programma che Dio si prefigge nello studio, nell'ascolto, nella meditazione della parola di Dio e poi anche la finalità a cui porta tutto questo. Sappiamo che l'Apostolo dice con chiarezza che abbiamo bisogno di essere insegnati e a volte anche ripresi, poi corretti ed educati alla giustizia. Ora noi stiamo ascoltando, dico noi perché ci sono dentro, prima di tutto, non anch'io, ma prima di tutto io, con mia moglie, stiamo ascoltando la parola di Dio. E se la parola di Dio ci ha ripresi, e forse questa sera ci riprenderà, allora se noi non abbiamo l'onestà, l'umiltà di ammettere là dove abbiamo fallito, allora ecco che non c'è nessuna correzione, perché dopo la riprensione, troviamo scritto, la parola di Dio corregge, e ovviamente se non corregge non potrà neppure educarci, e se non potrà educarci, il verso 17 dice che non potremo mai essere completi, forniti da Dio per compiere l'opera a cui Dio ci ha chiamati. E in questo caso specifico direi l'opera come famiglia del Signore, ognuno nel proprio ruolo. Allora, se dovessi dare una parola chiave del messaggio di giovedì scorso, direi proprio questo, direi a me, direi a voi, questa frase: che valore noi diamo ai nostri figli, nel mio caso anche ai miei nipoti, non solo ai nostri figli, perché a seconda del valore che noi daremo, allora saranno anche di conseguenza prese le decisioni importanti, e quindi è una cosa importante. Se per noi i figli valgono poco, le decisioni saranno di poco conto. Se valgono tanto, le decisioni avranno un certo valore. E questa sera, prima di parlare dei ruoli che Dio ha stabilito all'interno della famiglia tra marito e moglie, vorrei fare due punti di introduzione, due punti introduttivi. Prima di tutto, vogliamo ancora una volta sottolineare proprio gli scopi o lo scopo principe che Dio si prefigge dai ruoli che Lui ha stabilito tra un marito e una moglie credenti che hanno contratto matrimonio. Quando Dio ci dà un insegnamento, ci porta un messaggio, chiedo scusa, ho dimenticato di spegnere il cellulare. È bella della diretta. Quando Dio ci dà un messaggio, indipendentemente da chi lo porta o quando noi leggiamo, Dio non ci dà soltanto degli insegnamenti fine a se stessi, è vero? Ma vuole raggiungere sempre degli scopi, delle motivazioni, delle motivazioni. E io credo che noi dovremmo, come dire, vedere un po' più in là e capire che cosa vuole Dio che noi raggiungiamo da un insegnamento importante, determinante, come quello dei ruoli che un marito e la moglie credenti devono assumersi davanti a Lui e anche davanti al mondo. Allora leggiamo un verso per il momento, nella lettera di Paolo agli Efesini, il capitolo 5, E verso 32. A cosa deve servire il matrimonio? Soltanto per stare insieme ad una persona? Solo per l'aspetto fisico, la compagnia, abitare nella stessa casa? O c'è una finalità alla quale Dio vuole che un marito e una moglie credenti guardino? Allora il verso 32 dice: questo mistero è grande, parlando di marito e moglie, dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Allora, il Signore vuole proprio raccogliere questo risultato, mostrare un mistero. Nella parola di Dio, se sono ben informato, questa parola mistero la troviamo 10 volte, 8 volte in senso positivo, cioè in relazione a Dio, a noi, eccetera, e 2 volte in senso negativo. Mistero è qualcosa di nascosto fino a quando qualcuno o Dio non lo rivela. Allora, il Signore qui sta dicendo che un marito e una moglie, credenti parliamo ovviamente, certo, credenti, che hanno contratto matrimonio, devono avere davanti questa visione, devono avere davanti questa finalità principale, cioè quello di dimostrare alla Chiesa e al mondo il rapporto che intercorre fra Cristo e la sua Chiesa. È bello sapere, non abbiamo il tempo, non lo voglio neanche leggere, ma se volete annotarlo, nel capitolo 54 del profeta Isaia, ad esempio, il Signore chiama Israele la sua sposa. Lui si definisce marito di Israele. E quindi quello che il Signore voleva raccogliere da questo popolo era proprio un rapporto ravvicinato grazie al quale questo popolo doveva portare al mondo la conoscenza di Dio. Allora il Signore non ci sta dicendo semplicemente di mostrare questo rapporto che intercorre fra Cristo e la sua Chiesa, ma è sottinteso che questo rapporto è un rapporto di natura evangelistica, di edificazione per la Chiesa. Allora, quando noi andiamo a contrarre matrimonio, e questo lo voglio dire anche ai nostri giovani che stanno ascoltando questo messaggio, devono sapere che lo scopo finale non è quello solo di stare insieme ad una donna, stare insieme ad un uomo, legare la vita in modo sentimentale a una persona, non è solo quello di sbaciucchiarsi e dire quando si è bella, ma quando si è brutto, quando si è antipatico, ma è quello di portare, studiare il modo in cui portare il Vangelo alle persone. E dal momento che il Signore ci ha salvati per portare il Vangelo alle anime, è vero? Non ci ha salvati perché noi conoscessimo tutta la teologia del mondo, ma ci ha salvati affinché noi ci preoccupiamo delle anime perdute, allora il matrimonio diventa un mezzo, forse un mezzo potente, per poter portare il Vangelo alle persone. Quindi una famiglia si organizza, la prima cosa che deve fare è portare il Vangelo nella propria casa, ovviamente, si ha dei figli, e poi al vicinato, tutti devono sapere che ci sono dei cristiani lì. E quindi il modo in cui questo marito e questa moglie vivono devono fare la differenza rispetto ad altre persone che non hanno il Signore. Quindi studiarsi come portare il Vangelo. Allora, mi permetto di dire, fratello, lo dico a me, se noi falliamo in questo compito, cioè quello di essere quel rapporto da portare al mondo che intercorre fra Cristo e la Chiesa, il nostro matrimonio, possiamo dire, la nostra famiglia è soltanto tipica di tutte le famiglie del mondo che si preoccupano di avere un buon lavoro, di avere un discreto conto in banca, di stare bene fisicamente, fare in modo che i figli studino, fare in modo che i figli stiano bene. Però abbiamo fallito il compito principale per cui il Signore ha stabilito, soprattutto fra i credenti, il matrimonio. Naturalmente questo non è il caso di chi ha la moglie non credente o ha il marito non credente, perché purtroppo questo diventa difficile, ma coloro che sono marito e moglie devono prefiggersi proprio questo scopo, cioè studiarsi in che modo possono raggiungere, almeno nel loro vicinato, le anime che sono ancora perdute. Questa è una cosa molto molto importante, perché l'evangelizzazione a livello personale, a livello familiare, è una delle migliori evangelizzazioni. Vedi, invitare qualche famiglia che non è credente a scopo evangelistico, affinché si possa parlare del Signore, si possa essere degli strumenti da parte di Dio. Se invece il tutto è racchiuso in noi stessi, questo lo fa anche la famiglia di fronte a noi, la famiglia di fianco a noi, quindi siamo come tutte le altre famiglie, anche se per la grazia di Dio siamo dei salvati. Quindi la prima cosa che dobbiamo mettere in cantiere è proprio il fatto che il Signore vuole raggiungere questo scopo importante. Un secondo punto introduttivo che ritengo di estrema importanza è che vivere l'ubbidienza in questa parte della sfera familiare, cioè marito e moglie, perché abbiamo già parlato dei figli rispetto ai genitori, dei genitori rispetto ai figli, adesso marito e moglie, quindi vivere l'ubbidienza in questa parte della sfera familiare è una strada, attenzione fratelli, completamente nuova. Nessuno di noi è nato marito, nessuno di noi è nato moglie. Ecco, non abbiamo frequentato una università dove qualcuno ci ha insegnato che cos'è una moglie, che cos'è un marito. E anche se l'avessero fatto, sarebbe stato comunque difficile, perché un conto è sentir parlare e ascoltare delle parole. Un'altra cosa invece è trovarsi a vivere a fianco ad un'altra persona completamente diversa, con un carattere diverso, con una cultura diversa, con una famiglia diversa, con un'educazione diversa da noi. Allora questa è una strada completamente nuova. Non è una strada dove noi siamo già passati, abbiamo già esperienza, eccetera. E cosa si fa quando dobbiamo intraprendere una strada nuova? Allora io già mi perdo con le strade vecchie, quindi sono, diciamo, la mia caratteristica è quella di perdersi anche in un bicchiere d'acqua. Immaginate una strada nuova. Quando noi dobbiamo percorrere una strada completamente nuova, cosa facciamo? Abbiamo bisogno di una guida. Allora, c'è chi usa il navigatore, è vero? Allora, per non perdersi, mette il navigatore, e il navigatore, anche se fa fare una strada forse più lunga, comunque ci porta a destinazione. C'è una guida. Oppure dobbiamo avere a fianco una persona esperta che ha già percorso più di una volta quel tipo di strada e quindi ci aiuta a capire in che modo possiamo arrivare a destinazione. Questa è una cosa molto importante. Allora vi voglio leggere un versetto solo. Fratelli, andiamo nel libro di Giosuè, capitolo 4. Perdonatemi se mi permetto di sottolineare. Per favore, aprite la parola di Dio. E io incoraggio sempre, abbiate una matita, un colore, una freccia, e fate in modo da non dimenticare più quelle che noi leggiamo. Giosuè, capitolo 4, e leggiamo il versetto 4. Quindi facile anche da ricordare. 4:4. Il Signore ha dato a Giosuè il compito di attraversare il Giordano e quindi dovevano andare nella terra promessa. Però né Giosuè né il popolo aveva mai intrapreso questa strada. Allora il Signore deve dare un'indicazione sicura, precisa, perché il popolo potesse arrivare a destinazione. Allora, nel capitolo 4, versetto 4, ma io vi prego di leggere tutto il capitolo, che è davvero molto, molto interessante. Abbiamo questa verità che mi ha fatto molto riflettere sin dalla prima volta che l'ho letto. Però, dice qui Giosuè, sta dicendo al popolo, vi sarà tra voi e l'arca, l'arca della testimonianza, 4-4, la distanza di circa 2000 cubiti, cioè c'è quasi un chilometro. Non vi avvicinate ad essa, affinché possiate vedere bene la via per la quale dovete andare, perché non siete mai passati per questa via. Allora, cosa ha fatto il Signore per non permettere che il popolo si perdesse? Ha messo davanti i sacerdoti con l'arca della testimonianza.
Gino, scusa, capitolo 3, versetto 4, non
Oh,
4.
sì, scusa, scusa. Scusa, scusa. Hai ragione, pure l'ho letto. Grazie, Gino. Allora, lo rileggiamo, capitolo 3, versetto 4. Scusate, ho sbagliato sia negli appunti che nella lettura. Allora, capitolo 3, versetto 4, lo rileggo, chiedo scusa. Però vi sarà tra voi l'arca, tra voi e l'arca, la distanza di circa 2000 cubiti, quindi quasi un chilometro. Non vi avvicinate ad essa affinché possiate vedere bene la via per la quale dovete andare, poiché non siete mai passati per questa via. È bello vedere come l'arca della testimonianza doveva fare da guida al popolo. E se voi andate in 1 Samuele capitolo 4 troverete che l'arca della testimonianza simboleggiava Dio stesso. Allora, abbiamo bisogno di una guida, di una guida. Ora, c'è il pericolo. Qual è il pericolo? Il pericolo è che noi possiamo sentirci autosufficienti, cioè di non aver bisogno di nessuna guida e di non aver bisogno neppure della parola di Dio, neanche di Dio. È vero? Infatti, tutti quei fratelli, quelle sorelle che non leggono, non meditano più che leggere, non meditano la parola del Signore, non pregano il Signore, dimostrano in effetti che non hanno bisogno di Dio, che sono sufficienti a se stessi. Che grazie alla loro saggezza hanno studiato, sono degli insegnanti, sono delle persone che hanno dei titoli accademici, hanno una certa razionalità, una certa intelligenza, una certa saggezza, e quindi non hanno bisogno per educare i propri figli, per capire in che modo vivere questo ruolo difficile, ma possibile, che Dio ci ha dato. Allora che cosa fa? Non leggono, non meditano la parola di Dio, non trovano durante la giornata il tempo per stare alla presenza del Signore, dimostrando che cosa? Sono delle belle cose, però per quanto mi riguarda, ce la faccio da solo, ce la faccio da sola, e tutte queste cose forse le ha bisogno qualche altro o qualche altra. E spesso, lasciatemelo dire, e spesso queste persone che non meditano, non studiano la parola di Dio, che siano fratelli, siano sorelle, sono anche molto bravi a vedere i difetti negli altri. È vero? Ed è il caso in cui, di quello che diceva Gesù nel Sermone sul Monte, guardiamo magari il ramoscello, la pagliuzza nell'occhio del nostro fratello, ma non vediamo la trave che c'è dentro noi. Allora, se questa la condizione in cui ci troviamo noi, cioè che siamo qui adesso attraverso un monitor, un computer, stiamo ascoltando una parola che viene da parte del Signore, perché se prendete una parola da parte di un uomo non ha nessun valore. Ma se questa è la parola di Dio e noi ce la gettiamo alle spalle, allora fratello, sorella, e forse anch'io voglio dirti questo. Tutto quello che andrò a dire adesso non avrà per te nessuna importanza. Tutto quello che tu adesso farai sarà quello del tipo di religione, di messa, Finito, dopo aver guardato bene l'orologio, se ne torna a casa e non è successo niente. E questo è davvero pericoloso. E questo è, se mi permettete, fratelli, un insulto contro il Signore che dal cielo ci ha portato la sua parola. Sapete, dice l'Apocalisse 19:13, che Gesù è la parola di Dio. E questo significa dire al Signor Gesù, a me di te non mi interessa proprio nulla. Di quello che tu dici, a me non serve. Io continuerò per la mia strada e non mi servirà nulla. Non mi servirà nulla. Allora la benedizione, al di là se i figli si convertono o no, la benedizione non ci sarà, perché saremo sempre sterili, saremo sempre persone che non hanno quella pienezza che dona la parola di Dio nel cuore, nella mente, vissuta, messa all'interno delle nostre case. Se il nostro pensiero è solo quello di portare a casa lo stipendio e dire non abbiamo tempo, abbiamo fallito. Siamo, come dice 1 Corinzi 15, i più miserabili di tutti gli uomini. Siamo come il mondo, ci servirà a nulla. A nulla ci servirà. Allora, queste sono cose importanti. Allora, teniamole presenti, fratelli, questi due aspetti introduttivi. Dio vuole raggiungere da noi, attraverso di noi, questo scopo. Mostrare agli altri il rapporto che dovrebbe, a questo punto, siamo in condizionale, intercorrere fra Cristo e la Chiesa e, in secondo luogo, abbiamo detto, incamminarci verso questa nuova strada avendo Dio, la sua parola, come guida della nostra vita. Se non lo faremo, allora saremo come la famiglia che abita a fianco a noi. Noi diciamo, sono credenti quelli? No, quelli non sono credenti. Ma noi siamo credenti. Cioè, cosa intendiamo quando diciamo siamo credenti? Stiamo dicendo semplicemente che 10, 15, 8, 20 anni fa con qualcuno da solo abbiamo fatto una preghiera, abbiamo detto perdonaci Signore, dacci la vita eterna. E questo è essere credenti? Ci sono dei cattolici che vivono, che si donano alla loro religione, molto più di noi, certo. Loro si devono guadagnare la salvezza. Però essere credenti è tutt'altra cosa. Essere credenti, troverete nel libro degli Atti, vuol dire seguire una via diversa, una via nuova. Il giovane Saulo perseguitava la nuova via. Dava fastidio non quello che dicevano i credenti, dava fastidio quello in cui vivevano, il modo in cui vivevano questi credenti. Questo dava fastidio, era una via nuova. Cos'è sta via nuova? Erano chiamati discepoli, erano chiamati santi in Cristo. Non erano chiamati credenti, erano chiamate persone che seguivano un maestro. E il maestro non era Paolo, il maestro era Gesù Cristo. E questo è davvero molto, molto bello. Allora, fratello e sorella, lo voglio dire a te e anche a me. Se a monte non c'è nessun interesse per la parola di Dio o ad ubbidire alla parola di Dio, allora questo messaggio che sto per darti non è per te. Mi fa piacere vederti, stare insieme stasera, ma non avrà nessun valore né per te, né per me, né per mia moglie, né per il ruolo a cui Dio ci ha chiamati. Perché noi non siamo credenti di una religione. Noi siamo credenti nella parola. E se la parola non ha nessun impatto nella nostra vita, allora, fratelli e sorelle, non lo so cosa siamo, insomma. Va bene? Allora, iniziamo con il ruolo della moglie. Il ruolo che Dio ha stabilito per la moglie. Quello che andremo a vedere e che voi leggerete nella Bibbia, non l'ho scritto io, l'ha fatto scrivere lo Spirito Santo. Noi possiamo gettarlo via oppure lo possiamo mettere nel cuore. Però sappiate che quanto andremo a leggere nella parola di Dio è il frutto dello Spirito del Signore. Quindi non stiamo, come dire, insultando uno che predica come me. Non stiamo girando le spalle a un predicatore. Noi stiamo girando le spalle alla parola del Signore, allo Spirito di Dio. Notate, sto usando sempre il plurale, ci sono dentro pure io, perché vi devo dire che quando andremo a dire, io sono il primo a trovarmi mancante. E vi sto dicendo queste cose nella speranza che anch'io mi ravveda e quindi insieme a voi camminiamo secondo la parola. Allora, il ruolo della moglie, chi ha stabilito questo ruolo? L'ha stabilito il Signore. Allora, dobbiamo andare all'origine, andiamo nella Genesi, capitolo 2, conoscete già questi passi, capitolo 2, versetto 18. Sono passi che già conosciamo, ma il fatto che li conosciamo non significa che è tutto scontato, vero? Allora, Genesi, capitolo 2, versetto 18. Vorrei che sottolineaste questa piccola particella che leggiamo in questo versetto 18. Poi, ok, fratelli? Facciamo attenzione quando leggiamo la parola di Dio anche al suo aspetto cronologico, no? Poi, Dio il Signore disse, non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Attenzione, che cosa ha fatto il Signore? Ha fatto un aiuto che fosse adatto a un uomo, al proprio marito. Va bene? Allora è interessante perché quando andiamo a leggere il capitolo 2 del libro della Genesi, noi vediamo che in questo giorno il Signore fa tre operazioni. Crea tutti gli animali terrestri, poi crea o forma, se volete, l'uomo, e all'uomo gli dà tutti i compiti che deve portare avanti. La responsabilità della famiglia, la responsabilità di gestire determinate situazioni e dà anche all'uomo la pena che sarebbe caduta nel caso in cui l'uomo non avesse dato ascolto alla voce del Signore. Fatto questo, Dio mostra all'uomo che lui, l'uomo, non è l'autorità, l'autorità è Dio, ma lo responsabilizza, gli dà la sua autorità, lo responsabilizza e poi il Signore dice, ecco, l'uomo però da solo non ce la può fare. L'uomo ha bisogno di un aiuto, non ha bisogno di un comandante. Ha bisogno di un aiuto. Guardiamole, fratelli, queste cose, perché se qualcuno dovesse dire, guarda, mi hanno dato il compito di spostare questo tavolo più in là, ma non ce la faccio. È vero, mi hanno detto di metterlo verso la parte destra. Allora, questa persona può dire, senti, mi dai un aiuto? Sì, sì, te lo do l'aiuto, però lo mettiamo a sinistra. No, non hai capito. A me hanno detto di metterlo a destra. Quindi tu non devi decidere. È l'uomo che deve decidere. Tu mi devi aiutare a mettere il tavolo nella parte dove Dio me l'ha messo. Allora, la donna è stata data all'uomo, la moglie è stata data all'uomo come aiuto adatto a lui. Se vogliamo conoscere la verità, dobbiamo andare sempre all'origine, dove il Signore ha originata la verità e dove il Signore ha dato alla verità tutti gli elementi necessari per poter parlare. Allora, quando io vado a leggere adesso quello che Dio mi vuole dire, allora mi devo rapportare, confrontare con Dio e devo capire se sto facendo quello che Dio mi sta dicendo. Perché se io non lo sto facendo, parlo da donna e parlo da uomo, vuol dire che in casa mia c'è la ribellione. E se c'è la ribellione, perché non dare ascolto alla voce del Signore vuol dire ribellarsi, non posso sperare di avere la benedizione di Dio là dove c'è una ribellione cosciente, volontaria, voluta, dopo che Dio mi ha parlato. Deve essere chiaro, fratelli, perché altrimenti noi ci mettiamo a leggere la parola di Dio, predichiamo dei messaggi, però questi messaggi possono passare sopra la nostra testa, perché possono anche non dirci niente, non interessarci. Dobbiamo vedere queste cose, sono importanti. Quindi dobbiamo sapere che la donna deve essere un aiuto spirituale per il proprio marito, prima di tutto. E questo significa che se un marito che ha un dono, qualunque esso sia, non lo sviluppa, non prende le proprie responsabilità, non si assume le proprie responsabilità, la moglie non lo vede leggere, non lo vede impegnato nell'opera del Signore, non lo vede con le ginocchia per terra, non lo vede meditare e studiare la parola di Dio, però si accontenta perché a fine mese porta lo stipendio, questa è una disgrazia. E a quest'uomo una disgrazia più disgraziata di questa non poteva capitare, perché si sta attaccando a tutto quello che deve lasciare e sta mettendo suo marito in grandissimo pericolo, perché un uomo che non studia, che non legge, che non compie il suo proprio dovere, parleremo poi dell'uomo, è chiaro che si mette in una condizione favorevole da essere sedotto da Satana, perché è un sacco vuoto, non ha la parola di Dio dentro, non ha gli anticorpi spirituali per potersi proteggere dalle influenze esterne. Allora quando nascono certi problemi dobbiamo domandarci, sì, quel problema l'ha compiuto quest'uomo, ma ci sono anche delle corresponsabilità? Quante donne pregano e digiunano per il proprio marito? Quante donne dicono al proprio marito, caro, ma in casa mia non si legge per niente la parola di Dio. Si mangia bene, abbiamo una bellissima casa, non ci manca niente. Ma tu stai dormendo, mio caro, è vero? Spiritualmente non c'è nulla. Eppure c'è uno che conosce qualcosa, forse questo anche per i predicatori, se lo fosse anche per gli anziani sarebbe gravissima la cosa. Ma com'è possibile questo? Ci preoccupiamo della pancia, del fisico e nulla di cose spirituali? Siamo messi male allora. Ecco allora, l'aiuto spirituale, l'aiuto nella gestione, nell'educazione dei propri figli. Ecco che deve aiutare in questo senso. L'uomo deve prendersi le sue responsabilità di capofamiglia. Allora, nella gestione dei figli. I mariti non sono tutti uguali, ci sono dei mariti facili, ci sono dei mariti che sono anche difficili. E allora una moglie deve vedere in che modo deve adattare il suo aiuto al caso specifico del marito. Penso di avervelo già raccontato, il caso di Vanna e Massimo Annesano. Poi queste persone ci possono piacere, non ci possono piacere. Incontrai Vanna sulla 49 a Milano, a Inganni, ed era tutta preoccupata, aveva paura di perdere i figli. In quel tempo lei lavorava in banca, non era una semplice impiegata, era qualcosa di più, e mi chiese un consiglio, e io ho detto: Vanna, lei ha chiesto alla persona sbagliata, le diedi il mio consiglio, mi fermo qui, ma so che molte cose sono cambiate. E disse anche a questa donna, che io penso che tuo marito sia un uomo di valore, ma tu prenditi del tempo per pregare, digiunare e piangere per tuo marito. Dio ascolta le lacrime di una donna. Dio ascolta le lacrime e le preghiere di una donna. Quando hanno lo scopo di glorificare il suo nome. Quando con mia moglie andammo a Piacenza a trovare Massimo e Vanna, che nel frattempo lei mise in pratica il mio consiglio, sapete cosa mi disse? Mi sa che ho pregato troppo. Mio marito è sempre a servire il Signore, non lo vedo più. Dio ascolta. Ci sono mariti che sono difficili, non sono facili, ma la moglie deve capire in che modo lo può aiutare. Nell'aiuto la moglie deve mantenere un atteggiamento. Allora, torniamo alla lettera agli Efesini. Ritorniamo alla lettera agli Efesini. Ecco, ricordiamoci, capitolo 5. Stiamo leggendo la parola di Dio, inerrante, autentica, ispirata dallo Spirito Santo. E vediamo l'atteggiamento che una moglie deve mantenere all'interno della sua famiglia. Ripeto, parleremo dopo dell'uomo. E leggiamo i versetti 22 e 24 del capitolo 5. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come al Signore. 7:24. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Allora, noi viviamo in una società dove la ribellione la fa da padrone, è vero? Allora, quando una donna oggi sente la sottomissione al marito, c'è qualcosa che stride, è vero? Allora, credenti, ma ci mettiamo dalla parte delle femministe, non diamo ascolto al Signore. E la sottomissione è una parola che non piace a nessuno, è vero? Ci sono delle parole che sono un po' antipatiche. È vero, la sottomissione a un datore di lavoro, la sottomissione a un uomo, la sottomissione agli anziani, mamma mia, cioè questi qua, la sottomissione ai professori, ma che cosa sono queste robe qua? Oggi è stato tutto buttato all'aria. Una maestra o un prof dice al proprio alunno, non hai studiato, ma che cosa hai fatto? Ti metto 3, ti metto 4, e che giorno dopo arriva il papà e picchia la maestra. Tu come ti permetti di dire al mio figlio è un asino? Asino sarai tu, tua moglie, i tuoi figli, ti denuncio, ti porto in tribunale. È tutto buttato all'aria. Ma noi cosa sentiamo quando la parola di Dio ci dice la sottomissione ai nostri mariti? È interessante questa parola, è vero? È una parola composta, sottomissione. Ed è, tornando a Genesi capitolo 2, versetto 18, nient'altro che una missione che Dio ha affidato alla donna alle dipendenze di un marito che deve servire il Signore, iniziando dalla sua famiglia. È una missione che Dio ci ha affidato. E se avete notato come Cristo, scusate, come la Chiesa è sottomessa a Cristo. Allora, se è umiliante per una donna essere sottomessa al proprio marito, deve essere umiliante anche per la Chiesa essere sottomesso a Cristo. Ed essere stato umiliante anche per il Signore Gesù, che ha vissuto tutta la sua incarnazione in sottomissione, non solo a Dio Padre, ma anche ai genitori, alle autorità. Domenica mattina abbiamo portato uno studio ai fratelli di San Nicandro parlando del quarto canto del Servo del Signore. E nella seconda delle cinque strofe di questo quarto canto, cioè Isaia 53, versetto da 1 a 3, parla di Gesù e dice: lui è venuto come una radice che è uscita da un arido suolo, cioè il re dei re che viene sulla terra come un uomo povero. Vero? Povero. Le persone che si sono avvicinate a lui: Signore, ti vogliamo seguire noi. Gesù lo sapete, davvero? Ma voi lo sapete che gli uccelli del cielo hanno dei nidi e le volpi hanno delle tane, e io che sono il padrone dei cieli e della terra non ho neanche un cuscino dove appoggiare il capo? Poi dice, a un certo punto, non aveva né forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Quali sono le cose che noi guardiamo di più? È vero? La bellezza fisica. È vero? È la ricchezza. Ho raccontato ai fratelli diversi anni fa, nel meridione mi trovavo a predicare a un agape regionale. E si è avvicinato un fratello, un uomo, mi ha detto: scusa, fratello, chi predica questa mattina? Ho detto: devo predicare io. Mi ha guardato un po' stupito, come per dire, ma aspettavo uno più bellino, uno più imponente, che fosse un po' più presentabile. Insomma, ci è rimasto male, non ha risposto, scosso un po' la testa, tutto un po' deluso, e se n'è andato. Perché? Perché noi siamo così, è vero? Noi siamo così. Che cosa ha fatto Samuele quando è andato nel capitolo 16 prima Samuele per scegliere un re? Ha visto Elia, per cosa ha detto? Questo è il re che ha scelto il Signore. Poi è andato nel capitolo 17, se la stava facendo addosso davanti al gigante che insultava le schiere di Dio. E l'unica cosa a cui pensava? Quelle poche pecore che Davide aveva lasciato. Ecco l'uomo bello, possente, l'uomo ricco. Ma Gesù non è venuto per attirare così le persone. Gesù ha attirato le persone con il suo carattere santo, con il suo parlare divino. Hanno detto: nessuno ha mai parlato come quest'uomo. È venuto, ha attirato le persone, ha attirato con l'autorità che lui aveva, perché quello che lui diceva era quello che faceva, attirava le persone al Padre. E adesso dice alle mogli, alle sorelle: siate sottomessi ai vostri mariti. Che cosa? Ho predicato una volta l'autorità nell'Alta Italia, mi si è avvicinato un credente, sapete cosa mi ha detto? Scusi, giovanotto, ma lei credeva di essere in Sicilia, in Sardegna, in Calabria? Guarda che qui siamo al nord, queste cose qua ormai non c'hanno più. Autorità, sottomissione, che è sta roba qua? Ma lei da dove viene? Avete notato, fratelli? In ogni cosa. Cioè, non siamo chiamati a sottometterci quando o a scegliere a che cosa o quando sottometterci. A volte vedete, tra marito e moglie, dice: ma cosa c'entra questo? Poi si parla di un'altra cosa: ma questo non c'entra. Scusa, ma in che cosa ti devi sottomettere? Fammi capire. Perché mi sembra che qua non c'è niente. Però la parola di Dio ci dice: in ogni cosa, quando non c'è in mezzo il peccato. Allora vedete che grande difficoltà che abbiamo. Capite la ragione per cui le chiese stanno vivendo un livello molto, molto, molto basso? Perché il livello, l'asticella del livello, si è abbassato nella famiglia. La differenza non si vede più. Tra noi e il mondo la differenza non c'è più. Siate sottomessi ai vostri mariti in ogni cosa. Questo è il giusto atteggiamento di cui parla la parola del Signore. E non possiamo scegliere. a che cosa sottometterci, o quando sia giusto o quando non lo è. L'unico modo, quando non è giusto, è quando c'è il peccato. Certo, si parla insieme, quando bisogna fare una certa scelta, è giusto che si parli insieme, ma a decidere deve essere il marito, non la moglie. A volte si danno dei consigli ai mariti, vero? Mi è capitato diverse volte. Ah, fratello, grazie. Poi parlo con la moglie, tornano e viene gettato tutto via. Perché non parlate con il comandante, non con la moglie sottomessa. Ecco il problema che abbiamo noi, fratelli. Perché se l'esercizio dell'obbedienza non è nella nostra casa, e lo ripeto, al di là se i figli sono o no convertiti, perché non possiamo dire quando si convertiranno, non è giusto attaccare i fratelli che ancora non hanno i figli convertiti, a meno che non lo stanno aiutando alla perdizione. Al di là di questo, fratelli, non ci può essere la benedizione. Non possiamo portare il cielo sulla terra se noi non abbiamo imparato ad ubbidire. L'ubbidienza al Signore è il cartellino distintivo del credente. Noi siamo chiamati figliuoli di ubbidienza, siamo chiamati. Ma se non ubbidiamo, che cosa siamo? Ma io dico, ma perché ci siamo convertiti se non vogliamo ubbidire alla Scrittura? Cosa pensavamo, di mangiare la torta e il cioccolato? Gesù sapeva che cosa significava per lui quando ha detto: Padre, io vengo per fare la tua volontà. E guardate, fratelli, che prendendo un corpo, per Gesù sapete cosa ha significato? Avere un corpo per tutta l'eternità e vivere in sottomissione al Padre per tutta l'eternità, pur rimanendo Dio nella natura divina. Non si tratta di vedere l'uomo più bravo o su un livello superiore, un gradino superiore alla donna. Non è questa la questione. È una questione solo di ruoli. E chi lo ha stabilito è stato il Signore, non noi. Hanno suonato a casa. Allora. Allora, fratelli, se siete d'accordo con me, chiedo scusa anche con i miei fratelli anziani, vorrei fermarmi qui e la prossima volta parleremo dell'uomo e finiremo questa riflessione. Allora, quale deve essere la parola chiave della volta scorsa? Che valore hanno per noi i nostri figli? Qual è la parola chiave di questa sera? Dio si prefigge da noi uno scopo: portare al mondo, portare nella Chiesa il rapporto che esiste fra Cristo e la sua Chiesa, fra lo sposo e la sua sposa. Vi ho detto buona parte delle cose che vi ho detto e di quelle che diremo anche e soprattutto la prossima volta. Sono cose davanti alle quali io mi sono vergognato davanti al Signore. Quindi non vi ha parlato un professore, non vi ho fatto la lezione e adesso stiamo tutti bene. Quello che vi dico, fratelli, che vi sto parlando con il cuore in mano e vi sto dicendo: se vogliamo guardare al Signore, questa è la strada che il Signore ci ha indicato. È una via completamente nuova. Quando pensiamo alla sottomissione, per favore memorizzatelo, la sottomissione della donna al proprio marito è l'arma più potente che Dio ha messo in mano alle nostre sorelle per avere sempre ragione davanti a Dio. Per favore, non cercate la ragione davanti agli uomini. Cercate di avere ragione sempre davanti al Signore. E il Signore farà giustizia. Se ho offeso qualcuno, vi chiedo perdono però sarebbe bello, cominciando da me, da mia moglie, che ci esaminassimo davanti alla santa parola del Signore. E sarebbe bello che nella chiesa di Villa Cortese si potesse dire: in tutte le famiglie si legge la parola di Dio. Ce lo vedremo la prossima volta nel ruolo del marito. Sarebbe davvero bello. E tutto questo cambierebbe quando poi ci incontreremo nuovamente insieme, e cambierà tutto. Che il Signore possa davvero benedire questi modesti pensieri. Amen.